da parte mi sembra che il canone a fuoco soprattutto ce ne sia. Cioè vale a dire su come noi viviamo, questo è la nostra pratica quotidiana, in sostanza come ci comportiamo. Il professore ci ha esposto anche prima i vari strumenti seguiti negli anni passati, tipo quello del naturalismo, tutte cose che noi abbiamo vissuto, abbiamo anche sentite accennate all'11 settembre dal professor Borghesi, cioè che viviamo in un'epoca in cui molto spesso si pensa a una certa forma di neutralità, oppure si pensa che ci possa essere una scienza, per esempio quando si insegna la storia o altri modelli, mentre invece la questione si dovrebbe porre in altri termini. Non so se su questo, ma magari qualcuno invece la pone in altri termini, non so se su questo qualcuno può fare delle domande, anche di chiarimento al professore, o magari interventi su questo. Prego.
Io volevo chiedere questa cosa. Allora, abbiamo chiamato un paio di volte a te la conclusione, magari mi sono perso
proprio il passante,
però allora mi era sembrato abbastanza sistematico la presentazione di questi punti, no? Ecco, l'ultimo, quest'ultima osservazione sull'ampliamento della ragione, ecco, se dovessimo dare un titolo, un'etichetta, no? Cioè, come potremmo definirla questa posizione della ragione di fronte alla realtà? Cioè, così come, non so,
il neopositivismo,
poi del menerico, il naturalismo, allora, quest'ultimo, scusate. Se non so, ho sentito prima sul pragmatismo americano.
Sì, però meglio di no, perché il pragmatismo americano vuol dire anche tante altre cose.
Ripeto la mia ignoranza, però mi sembra interessante capire questo punto, perché mi pare una posizione che comprenda un maggior numero di aspetti, comunque indichi un modo di conoscere interessante. Faccio questa domanda per questo aspetto, un fatto che mi è accaduto e che raccontavo ieri sera ad alcuni. Io insegno italiano storia, questo esercizio mi è successo da fare un esercizio. Questo esercizio era di trasformare uno scambio di battute tra Donatoni e Draghi attualizzandolo, e lo dato in una prima. In questa prima sono 28 alunni, ne sono fatti leggere una decina, un ragazzo ha fatto un lavoro veramente molto bello, però lui aveva sbagliato, nel senso che aveva non aveva attualizzato il dialogo, ma aveva attualizzato la parte narrativa. Allora ho detto, limitiamo, invece di fare tutto il dialogo, che era abbastanza composito, scegliete quattro battute, fate solo queste quattro battute. Una settimana dopo, un ragazzo, anche lì, i 7-8 avevano fatto l'esercizio, erano tutti molto banali, nessuno aveva rischiato, il settimo, l'ultimo, e tutti dicevano, il professore, fate leggere questo che ha fatto un bel lavoro, questo invece aveva trasformato la cosa dicendo, sono mafiosi siciliani bravi, quindi ha adattato il dialogo a questa. L'ho anche letto con un mito, una creonista, e quindi era veramente molto, molto bravo. Allora, io ho detto, bel lavoro, bene, bravo. Allora, dopo però, riflettendoci su in un altro momento, mi sono accorto che questi due ragazzi avevano fatto veramente il compito, l'avevano fatto proprio veramente bene, tanto che fossero solo in due non poteva sminuire la bellezza di quello che avevano fatto, cioè, e quindi voleva dire che allora questi due avevano svolto un lavoro che era interessante per tutti, non sono i più bravi, non sono i più acuti della classe, per quanto capisco. Però sicuramente era come se io avessi avuto davanti qualcosa che non avevo guardato con sufficiente attenzione. Anch'io, di fronte a questi 30 segni, possiamo dire, questi 30 compiti, questi due non li ho valutati con grande considerazione, invece poi, anche perché non mi aspettavo da loro, mi aspettavo da altri, allora, mi sorprendevo perché dicevo, anche qui c'è come un aspetto della realtà inaspettato, che però, come dire, ha oltretutto così causale, no? L'uno con l'altro, nel senso che il secondo ha sfruttato quello che ha fatto il primo, e ha sfruttato anche tutti i brutti lavori degli altri, perché detto, ma io una cosa così non voglio fare. Allora, questo per dire, quindi, mi sembrava molto interessante che di fronte a tutti i lavori ce ne possono essere alcuni che come spiccano, no? Cioè, accadono dei fatti che spiccano, e io di fronte a questi fatti posso dire, sì, però altri 10 non hanno fatto l'esercizio, 8 l'hanno fatto male, 20 non, però, ad esempio, in questo senso, sì, alcuni del seno,
ma per la prima volta non so come si chiamerebbe questo genere di pensiero, cioè, perché è chiaro che alcune cose sono prese effettivamente dal pragmatismo americano, però forse la cosa più semplice, anche filosoficamente il nome giusto è che è la difesa del senso comune, si chiama proprio così, del senso comune, quando si vuole fare un tipo di filosofia così. Io forse la chiamerei un pensiero sintetico invece che analitico, se dovessi dare un nome, però non ha nessun nome ufficiale. No, invece volevo solo tornare sulla questione, invece su che cosa vuol dire il fatto di leggere una totalità di segni, perché forse detto così, che chiaramente ne ho dato una versione molto abbreviata, si può dare, vi faccio un esempio così, così mi faccio capire, perché sennò sembra una cosa un po' morale, invece che, come dire, chiedesse una capacità morale invece che essere è un fattore puramente cognitivo. Un esempio, anche qui lo rubo ad autori famosi, ma non importa. Non so se avete mai letto un giallo di Edgar Allan Poe che si chiama Gli assassini della Rue Morgue. Ecco, negli assassini della Rue Morgue c'è un fattore abbastanza strano, perché c'è un omicidio esageratamente efferato, cioè trovano di soluzioni impossibili, se no non funzionerebbe il gioco. Che vuol dire che ci sono queste due povere donne che sono state proprio ammazzate, squartate, tirate su per il camino, e tutte porte e finestre chiuse dall'interno. Arriva la polizia e non riesce a risolverlo. Non riesce a risolvere questo caso. Arriva l'investigatore di Edgar Allan Poe, il genio della situation, che si chiama Dupin, e a un certo punto, guardando questi segni, dice, qual è il problema di questi segni? Che il problema di questi segni è che sono esagerati, cioè che manca qualcosa per completare il quadro, cioè questi segni non si spiegano, la spiegazione che noi possiamo fornire non è sufficiente, perché tutti questi segni sono troppo per una spiegazione qualunque. Allora adesso vi rovino per sempre questo giallo, però non c'è e non ho nessun'altra soluzione. O la lascio qui e non spiego, o spiego il giallo. E mi sarebbe un buon modo per far leggere, però. però invece qui lo completo, vi rovino per sempre la lettura di questo giallo. Natate corto, poi ce ne sono degli altri. E che a un certo. Allora questo investigatore. Non è che ha degli indizi nuovi, se non uno ma marginale in realtà, non ha degli indizi nuovi, però fa una cosa, dice, questi segni sono troppo per la mia spiegazione normale, e se fossero i segni di un'altra cosa, qual è la spiegazione normale? e c'è stato un omicidio, quindi c'è un assassino, e l'assassino è un uomo, dice, questo è il mio orizzonte, proviamo a fare un per l'appunto ad allargare l'orizzonte dei segni. Cosa vuol dire? Questi segni, per questi segni non basta questa spiegazione. E se l'assassino fosse, invece che un uomo, un animale? Allora poi c'è tutto un gioco che fa, perché seguendo questa ipotesi, dice, mette un avviso sul giornale e dice, si è rintracciato un orangotango che è sfuggito dal circo. E ovviamente questo funziona tutto perché ovviamente è un'invenzione, ma... Però l'idea che dicevo prima dei segni è questa qui, non è che stessi dicendo semplicemente, cioè non è che stessi dicendo un fattore solo morale, nel senso che bisogna osservare con molta attenzione. Questo sì, cioè, senz'altro c'è, però il gioco dentro cui, il gioco della conoscenza, dentro cui penso che stiamo noi e stanno tutti, anche i nostri allievi. Penso che debba essere allargato in questo senso, non è un senso particolarmente, diciamo, morale, né ha particolari accezioni, è solo usare il metodo, un metodo razionale fino in fondo, cioè semplicemente non pensando che la razionalità si esaurisca nel suo, per dirla in termini tecnici, nel suo paradigma deduttivo, nel suo paradigma induttivo, ne ha tanti altri. E solo in questo senso, adesso l'esempio è un po' banale, però forse fa capire che cosa volevo dire, cioè che si può usare la ragione allo stesso modo. Si può usare la ragione in questo senso, e poi finisco per non faccio un'altra lezione, però allo stesso modo anche la verifica delle cose, non è detto che sia solo quella appunto del neopositivismo che si diceva prima, cioè non esiste solo una verifica scientifica, per esempio questo sì che l'ha inventato invece, questo è catalogato come pragmatismo americano, però quando invece noi per esempio diciamo, quando è che abbiamo capito veramente qualcosa? Abbiamo capito veramente qualcosa quando sappiamo la definizione o quando sappiamo usarla? E questo è un altro livello, è un altro livello di conoscenza. Quindi bisogna, se uno sa solo la definizione e non sa usarla, questo è un livello, ed è una verifica che non è necessariamente una verifica scientifica. Io so che cos'è una sedia quando so usarla, ma so per esempio anche il significato della parola forza in fisica quando so l'insieme di tutti i suoi usi concepibili, cioè è anche qui è un senso allargato, nel senso che i segni producono tantissimi significati, per esempio mettiamo la sola parola forza, ha tutta una serie di significati, ha una verifica fisica. Poi ha una verifica anche in infiniti altri campi, ha un significato che può essere utilizzato, ha un significato storico se ci si occupa di politica, ha un significato metaforico in una poesia, ne ha infiniti. Nessuno può dire di saper di esaurire tutti, però sono tutte delle verifiche, certamente in questo senso sì, più uno sa utilizzarli e più ha verificato i segni. Se uno dice no, l'unica verifica possibile è quella fisica della parola forza, sta chiudendo il significato. Oppure se dice no, l'unica cosa che ci interessa è la definizione della parola forza. Perché, e così finisco, perché il problema è che le definizioni sono sempre analitiche, per questo direi che lo chiamerei sintetica. Tant'è che quando voi provate a definire qualcosa sul serio, io ho scritto per un dizionario ed è molto difficile, per esempio c'è un dizionario di etica, provate a definire terrorista, quando ho cominciato con le definizioni, terrorista è chiunque crei del terrore. Quindi c'è mio padre che mi minaccia di non farmi uscire, crea il terrore, il terrorista. Oppure uno dice no, perché è quando uno fa un'azione violenta, quindi tutte le guerre sono terrorismo. Cioè, è molto difficile, perché? Perché sono definizioni, però noi in realtà lo sappiamo benissimo che cos'è terrorista, cioè, e sappiamo fare le differenze. Questo qui.
C'è un modo di fare lezione che favorisce la spiegazione del segno, invece uno che la ostacola?
Non so, qua bisognerebbe fare più che altro. Qua più che altro me lo dovreste dire voi, nel senso che bisognerebbe, io lo so per la mia limitatissima esperienza, io quello che quello che so è che l'insegnamento normalmente, comunque lo giriamo, normalmente è concepito in maniera fortemente analitica, e questo deriva oltretutto da un certo tipo di pensiero veramente kantiano, cioè che sia una scomposizione di concetti. Adesso mi viene molto in mente Pennac, perché l'ho letto recentemente, adesso, però in un altro libro, non in questo. A me Pennac piace molto, nonostante le sue, però secondo me è una persona molto intelligente.
Con un romanzo.
Dice una cosa interessante, per esempio, che invece che spiegare gli autori, appunto insegnando letteratura, che invece di entrare e dire, dunque, Alessandro Manzoni è nato a, ha scritto il eccetera eccetera, è nato il giorno tale, è morto il giorno tale, ha fatto questo, questo e quest'altro, lui dice, almeno dice, però io ho degli amici che insegnanti che hanno provato a farlo, diciamo con risultati contrastanti, molti in realtà mi hanno detto che funziona, e per la maggior parte altri mi hanno detto che funziona, e lui dice no, io ho cominciato ad entrare in queste classi delle banlieue francesi, senza dir niente ho preso questi libri, ho cominciato a leggere ad alta voce, perché è partito da un problema profondo, dice, perché cioè i miei figli, che a 5 anni ascoltavano avidamente quello che io leggevo, a 13 anni non sono più in grado di leggere un libro, e soprattutto ogni lettura gli risulta una cosa estremamente ostile e faticosa, no? E cosa è successo in mezzo? E la sua soluzione, non è detto che sia la soluzione, però fa capire un tipo diverso, un modo diverso di insegnare, dice, la verità è che io in quanto genitore a 5 anni ho deciso che poi se ne sarebbe occupato la scuola, ho smesso di leggere ad alta voce, e invece era l'alta voce che mediava quel contenuto. Quando io ho ricominciato a farlo in classe, dopo i primi 5 minuti, quello che lui dice, che nessuno in nessuna classe lui ha finito di leggere un libro, perché tutti poi se lo sono presi e se lo sono letti da solo. Non so, io dico, si possono fare tanti tentativi, certamente quello che so è che normalmente l'insegnamento è concepito in un certo modo, molto analitico. Analitico vuol dire prendo il concetto e poi scompongo tutto quello che c'è dentro il concetto. Che non vuol dire che non è solo sistematico, cioè si basa sul fatto che la conoscenza è una definizione in realtà, che io scompongo il più possibile. Una volta, e per sintesi si intende una cosa un po' strana, cioè la somma delle scomposizioni. Mentre noi quando viviamo non viviamo affatto così, viviamo appunto quando noi comunichiamo, per tornare all'esempio di prima di Umberto Eco. Noi non è che facciamo, diciamo, adesso quanta psicologia ci mette in questa frase, quanta sociologia, quanta filosofia, no, non facciamo così e poi sommiamo, semplicemente comunichiamo secondo quello che la realtà dice a noi, quello che vogliamo dire, utilizziamo un segno piuttosto che un altro, ci comportiamo in un modo piuttosto che un altro, non diremmo quasi diremmo quasi di istinto, ma in realtà ci pensiamo, però pensiamo in un altro modo, cioè non pensiamo affatto in modo analitico, questo voglio dire. Per questo direi una difesa del senso comune. Per noi in realtà quando ci muoviamo difendiamo, cioè utilizziamo moltissimo, utilizziamo il ragionamento, ma utilizziamo in un modo sintetico, cioè dove tutte queste nozioni stanno insieme. In questa idea di Pennac del leggere mi è sembrata un'idea estremamente intelligente, perché comincia da dove gli altri finiscono, ecco.
Ma rimanendo sempre nel discorso della letteratura, io sono insegnante di lettere, chiaramente.
Che fortuna.
No, a me sembra che forse un aiuto molto grande sia quello, oltre che di leggere, che è vero, io confermo perfettamente che ai ragazzi veramente piace il conoscere, perché piace a me conoscere l'autore attraverso quello che dice lui o quello che dico io di lui. E un passaggio importante che non è mai stato scontato per me è stato quello di, perché costa fatica, ed è quello di chiedere ai ragazzi: ma secondo voi che cosa ci vuole dire qui l'autore? Perché parte dal presupposto che lui ci voglia dire qualcosa. E questa è la questione fondamentale, che l'autore ci voglia dire qualche cosa, altrimenti perché lo leggiamo fare? Secondo me questo punto, almeno questi anni sono serviti un po' a capire questo, no? Cioè è più faticoso, perché bisogna dare il tempo, prendersi il tempo, e quindi si va, non si riesce più nel programma, no? Cioè si
dietro,
però per loro vengono fuori delle cose spesso molto, molto sorprendenti,
sì. Io, infatti, diciamo, la cosa che dicevo all'inizio era proprio per questo, perché adesso non l'ho detto perché si faceva troppo lunga, però uno dei luoghi obbligatori della teoria ermeneutica, la seconda che dicevamo, cioè che è tutta interpretazione, uno dei punti obbligatori è che non c'è nessun soggetto, quindi la famosa intenzione dell'autore è totalmente inutile, l'unica cosa che conta è il testo, e il testo soprattutto è un luogo, la parola di Derrida era, sono delle tracce che nessuno ha formato. Quindi, come dicevamo prima, bisogna tagliare il fatto che siano delle tracce, delle impronte proprio, che ci siano delle impronte che qualcuno ha messo, bisogna togliere il nesso fra l'impronta e chi ce la mette. Ed è proprio così, c'è anche un critico letterario famosissimo, Paul De Man, che è un americano, che ha utilizzato, adesso purtroppo, cioè ce l'ho nel computer questa frase, ma ci metto troppo a gabbia, però dove dice che proprio sostiene tutto questo teoricamente, dice bisogna liberare la critica letteraria, il modo di leggere la letteratura, bisogna liberarlo dal più grosso dei suoi difetti, che è questo, che segno e significato possano coincidere. Il più grande difetto della vita, cioè che uno leggendo trovi un significato.
Allora cosa ci trova? La tecnica, infatti, alla fine rimane solo la tecnica.
No, lui quello che dice, quello che rimane è da un lato la tecnica, e dall'altro quello che rimane è invece quello che ci mette il critico. Cioè ogni critica è un'opera d'arte a sua
stazione. In pratica l'autore.
E certo. Adesso questo è un classico, ma succede, a parte quello che succede in tante discipline, non parliamo della filosofia, no? Ma da tante parti succede questo, cioè che il problema sia esattamente eliminare quello che lui chiama proprio un vizio, cioè che il vizio è il pensare che segno e significato possano coincidere, cioè che dentro il segno tu trovi
l'uno porti l'altro. Che l'uno sia portatore dell'altro.
E viceversa, che l'altro generi l'uno, cioè sì. Che ci sia che questo rapporto qui esista, e invece bisogna togliere tutti e due. Questa è una delle linee principali, infatti c'è tutta questa corrente, tra parentesi, anche molto, molto spiritualista poi in un certo senso, nel senso che poi questi significati arrivano appunto da dove? Dalla penna del critico e dall'anima del critico.
Non è solo interpretazione significa, non è un fatto oggettivo.
No, assolutamente no, questa era proprio l'idea base. L'idea base è proprio no, il significato oggettivo non c'è, e bisogna invece uscire il più possibile anche dal fatto che ci sia un'intenzione dell'autore, cioè che ci sia un soggetto. Infatti c'è tutta questa teoria molto forte che dice che il soggetto bisogna eliminare, bisogna lasciare il solo testo, però il testo senza più che sia l'espressione di niente, di nessuno.
Che è il neopositivismo? Poi
no, questi paradossalmente sono gli altri. Cioè, questi sono veramente sono dei grandi avversari dei neopositivisti. No, perché il neopositivismo invece dice no, un senso c'è. Cioè, ed è il senso verificabile. Cioè, se Manzoni dice che il vestito di Lucia aveva non so quanti bottoni, però lo dice di sicuro. Perché era una cosa. Mettiamo che ne avesse 6, dice, quello lì è un significato, appunto, è un significato oggettivo. Non c'è nessun critico al mondo che lo possa mettere in dubbio. Però se uno poi dice, quindi i Promessi Sposi vogliono dire che l'uomo può cambiare, che il fine della vita può essere buono. Cioè, questo, cioè, se vuoi lo dici, ma lo dici al di fuori del testo. Questa sarebbe la prima teoria che abbiamo visto. La seconda invece è l'altra, diciamo, che uno può dire quello che vuole, cioè l'importante è che non ci sia nessuna intenzione dell'autore, cioè uno ci può vedere il significato che vuole, per cui se vuole vedere, ma c'è stato un libro recentemente l'anno scorso, mi sembra, di uno che ha detto che in realtà i Promessi Sposi, per esempio, è un'immensa critica celata alla Chiesa Cattolica ed è una dichiarazione di ateismo. Sì, si può sostenere tutto questo, cioè che è tutto una grande,
però,
è un'immensa ironia. Si può sostenere tutto quello che si vuole, però ecco, cioè certamente quello lì è un punto cruciale, cercare di capire, prendersi il tempo di capire il significato. La cosa importante, secondo me, è che appunto che uno deve rendersi conto che il significato è veramente veicolato da questi segni, quindi hanno un orizzonte molto grande. In Manzoni ci possono essere infiniti significati, anzi, Eliot, il poeta inglese, diceva che uno può avere il senso del tempo solo se è il senso dell'eterno, e così può avere il senso del significato che c'è lì solo se ha il senso del senso che se sa che c'è una totalità di significato, se no non capirà mai il significato.
Scusi, solo un'aggiunta, siccome io insegno al liceo artistico, proprio io ho verificato come questo discorso che lei fa è pari ci ha portato alle estreme conseguenze nell'arte. Ad esempio, l'anno scorso c'è stata una conferenza in cui un esperto è venuto a sostenere che il bello e il brutto ovviamente non esistono, e il bello è un'invenzione di chi aveva la pancia piena, no? E allora, però c'è stato un dato interessante, quindi è tutto soggettivismo, è tutta interpretazione, non esiste il bello, non esiste il brutto, è come uno lo vede. Però è stato interessante, perché quando ho fatto questa affermazione io mi sono guardata intorno, c'era un'aula piena di studenti e io mi sono accorta che tutti erano inorriditi, e questo secondo me è stata la dimostrazione che quello che lui diceva era un segno, che ciò che veniva detto non corrispondeva, no? Sì, perché ci sono dei segni che si possono ben interpretare.
Sì, con il brutto aspetto, sempre
chi voleva parlare contro un concetto statico di Steleka.
No, non è proprio questo.
magari un pochetto di bellezza.
Sì, sì, può essere. È vero che però la linea è quella, la linea interpretativa è che è tutto nato per tutte le cose che abbiamo detto, cioè questi tipi di comprensione dell'esperienza sono tutti nati dal fatto che la comprensione precedente, le concezioni precedenti non funzionavano perché era troppo rigide. Quindi hanno cercato di arrivare più vicine all'esperienza. Solo che, per l'appunto, questo è quel che penso io. Quando uno prova, come nella definizione di terrorista, se uno dice, no, questa definizione è troppo rigida, la devo allargare, solo che rimane nell'idea di definizione, che sono o troppo larghe o troppo strette. Invece dico, perché? Perché quel tipo di pensiero, quello che funziona a scomparti, è il tipo di pensiero che Kant ha insegnato, su un certo modello di matematica, oltretutto. Cioè, certo, il modello di matematica analitica, che non è affatto l'unica matematica esistente. Per quel che voglio dire è che se uno comincia a ragionare sui segni si rende conto che non ci sono cose arbitrarie, d'altro canto ci sono tante interpretazioni possibili, perché è giusto che ci siano, che dipendono dalla libertà delle persone, che è un'altra parolaccia, però quindi che ci sono alcune interpretazioni possibili, ma non arbitrariamente tutte le interpretazioni sono possibili, e comincia appunto a ragionare in modo diverso. C'è una domanda là, prima.
Sì, no, non proprio su questo, però sulla libertà rispetto al segno. L'altro giorno in classe mi è capitato di, diciamo, le dimostrazioni di un luogo sulla presenza di Dio, e un mio alunno mi ha detto, ma professoressa, formulandola come domanda, mi aveva colpito questo, ma sono io che sono poco intelligente o cosa? Perché questo Tommaso, non che io adesso creda in Dio adesso, però mi ha convinto. E appunto mi chiedeva se lui era poco intelligente o cosa, no? E prima che io rispondessi, un compagno ha detto, ma no, non è che ti ha convinto, è che lo hai capito. E
proprio
la differenza, no? Di posizione tra i due, cioè di uno che da una cosa, da un sistema affrontato, comunque poneva una domanda, e dell'altro che di fatto si fermava appunto a un capire la cosa, però non riportandolo appunto a sé e a la propria esperienza, no?
Sì.
Non so, però mi sembrava diverso.
Questo aprirebbe tutto un altro immenso capitolo, che è il capitolo, perché effettivamente tecnicamente si chiama il problema dell'assenso, questo. Cioè, che cosa vuol dire io so che? Quando uno dice io so, cioè uno appunto, in un caso abbiamo capito, tutti capiamo che ha capito da, diremmo, per dirla con le parole normali, diremmo. Quello ha capito davvero, l'altro ha capito formalmente. Ci sono tanti studi molto interessanti, uno per tutti, quello di Newman, che penso sia un po' datato, un po' vecchio, però almeno fa capire che effettivamente c'è un assenso reale e uno formale. E l'assenso reale è quando uno ha capito la cosa, proprio quella lì, la cosa singolare, si dice. E invece l'altro ha un assenso, lui dice una cosa generale, secondo me non stanno proprio, cioè non è proprio giusta questa definizione, però almeno fa capire che ci sono, che certamente si tratta di due cose molto, molto diverse, e quello è connesso effettivamente alla libertà, cioè il nostro modo di utilizzare la libertà nella conoscenza è innanzitutto un assenso. Per esempio, secondo me in quel caso lì, questo è un gioco invece che, a proposito di idee didattiche, che ha inventato un mio giovanissimo collega argentino, che insegnando filosofia, allora lui gli dà un testo tipo quello delle prove dell'esistenza di Dio, E poi lui fa la parte, va in classe, dice adesso giochiamo all'inquisizione, voi siete gli inquisitori e io sono l'eretico. Io difendo questa posizione e voi dovete attaccarla. No? Se voi mi cogliete, c'è un punteggio ovviamente. C'è un punteggio che ti riflette sull'esame. Però non so se mi viene molto alto, però quello farebbe capire se uno ha capito. Nel senso che se uno prova per l'appunto ad utilizzarlo, si vede quello che ha un assenso reale e quello che ha un assenso formale. Si verrebbe fuori, perché nella discussione se uno dovesse difenderlo, è divertente la questione dell'inquisizione, perché se uno dovesse difenderlo per la vita, cioè lottando per la vita, ce la farebbe o non ce la farebbe? E ovviamente funzionerà una lezione mai più, perché poi non so, però quello lì certamente tocca un tasto dolente di tutta la conoscenza, per l'appunto, che uno dice io so e sa davvero e lo capiamo, e l'altro dice io so.
Volevo un po' ricollegarmi alla tendenza che appunto nega il valore del significato in sé e si affida unicamente alle interpretazioni.
Sì.
Perché questo dovrebbe farci riflettere molto, perché può diventare molto pericoloso. No? Adesso mi viene l'esempio del negazionismo, una tendenza che sta affermando nella critica alla storia, alla conoscenza storica, per cui appunto arriva a negare fenomeni che sono accaduti veramente, no? Nonostante le testimonianze storiche, gli studi eccetera, e per cui quindi
è molto pericoloso,
secondo me, no? Cioè appunto, quindi questo segno che è una manifestazione della realtà, comunque è una manifestazione certa,
sì,
che può essere interpretata in modo, però e mi è sembrato bellissimo, no, quello che ha detto lei prima, ma attraverso il dialogo per giungere ad un accordo di interpretazione,
sì, cioè,
perché qualcosa di certo ci deve essere, qualcosa di significante ci deve essere di certo come punto di riferimento, altrimenti anche l'insegnamento in sé perde di... Perché devo insegnare? Solo per far conoscere delle nozioni?
Sì, certo. Che poi, per poi metterle in dubbio dopo, no? Sì. Sono d'accordo. In realtà il dialogo purtroppo è utilizzato come arma esattamente nello stesso... Cioè, il dialogo viene utilizzato moltissimo all'interno dell'ermeneutica come... proprio per dire, sono valide tutte le interpretazioni, però parliamo, no? E alla fine aggiungere un'interpretazione che non è vera, però ci va bene a tutti. Però io penso che la questione dei segni sia più radicale, perché il problema è che i segni funzionano, diciamo così, diremmo scientificamente, nel senso che ci sono alcuni segni che funzionano in un modo e altri in un altro. Ci sono i cartelli che si chiamano tecnicamente degli indici che funzionano in un solo modo. E i simboli, come quelli che utilizziamo con le parole, che sono le parole, funzionano in un altro modo, hanno delle leggi, cioè, e da questo punto di vista le icone, che sono degli altri segni ancora, hanno un altro rapporto con l'oggetto, ma tutti parlano dell'oggetto e da questo punto di vista non sono negoziabili, per cui possiamo parlare quanto vogliamo, però se c'è una testimonianza attendibile, per l'appunto, sul fatto che ci sono stati 6 milioni di morti nei campi di concentramento e ci sono i documenti che riguardano una certa legge dell'uso dei simboli, quello lì la devo accettare, perché sennò non devo più neanche accettare con lo stesso tipo di attacco al segno, non devo neanche più accettare che il professore non prenda la cattedra e la rovesci sugli studenti. Cioè, è un po' più forte dell'idea del dialogo, perché il problema è che l'idea del dialogo è, almeno così come è concepita normalmente, è affidata di fatto alla buona volontà. Invece i segni hanno un uso specifico, e io quello che voglio dire è che normalmente anche il peggior negazionista, per esempio, quando legge la lista della spesa, delle cose che deve comprare, o quando deve decidere se fidarsi o no della sala in cui sta parlando delle sue teorie negazioniste, in ogni caso sta leggendo i segni con moltissima sicurezza, li sta leggendo in un modo perfettamente scientifico. Quando si mette sui documenti non sta più rispettando una legge intrinseca dei segni. È lì che e quindi voglio dire che da qualche parte c'è qualcosa che non funziona, se vogliamo tecnicamente, poi possiamo parlare quanto vuole, però lì ha considerato una testimonianza che altrimenti considererebbe sempre attendibile, l'ha considerata inattendibile.
Quindi non la testa, magari politica.
Certo. Però anche quello fa vedere anche il negazionismo, è un classico caso dove si vede la debolezza del sistema invece definito analitico. Cioè, perché se il problema, c'è un famoso paradosso, si chiama il paradosso del sorride, che dice, bene, ma se un bambino, per esempio, di 10 giorni è un lattante, e dice, ma se un bambino di 10 giorni è un lattante, un bambino di 11 giorni, di 10 giorni più uno, è un lattante, sì, di 11 giorni più un giorno è un lattante, sì, eccetera, fino ad arrivare a un bambino di 350.000 giorni è un lattante, sì, per lo stesso ragionamento. È un paradosso che si basa sul fatto dei concetti, che moltissimi concetti non sono definibili in quel modo lì, perché sono vaghi nel senso tecnico, quindi bisogna leggerli in un altro modo. Non è che non hanno senso, è che bisogna leggere in un altro modo, che in quell'ottica lì classificatoria non reggono. E lì forse appunto bisogna cominciare a difendere il modo naturale con cui ragioniamo, cioè il senso comune. Il modo naturale con cui ragioniamo è fatto di segni normalmente, che trattiamo benissimo per quanto riguarda la nostra vita con una percentuale di successo del 99% probabilmente in una giornata, solo che appunto poi quando ci mettiamo a studiare c'è stato l'olocausto, no? E che cambi improvvisamente il metodo per altri interessi, chiaro, non succede mai innocentemente.
No.
Aspetta, la questione dell'assenso che diceva prima, per esempio, no, questa è la domanda un po' che la questione che cosa andiamo a verificare, ad esempio, con gli esercizi quando facciamo l'operazione, no, del ritorno. E in questo senso, ad esempio, una domanda interessantissima, che è quella dell'iniziativa personale, della fantasia, spesso come fosse valutato in te.
E sì, perché diciamo che alle volte non sappiamo, appunto, se uno sa bene lui che cosa vuole che sia verificato, poi si inventa il modo.
Altre domande? Ti ricordo che già domani, alla stessa ora, ci sarà la sera, c'è un gioco che parlerà di educazione e di produzione.